Carissimi amici, ben ritrovati. Continuiamo la nostra esposizione sulla virtù di religione, o meglio sui difetti, sui vizi contrari alla virtù di religione. E nel nostro iter abbiamo visto i vizi contrari per eccesso e abbiamo iniziato a vedere quelli contrari per difetto, se vi ricordate. Si possono catalogare questi vizi contrari per difetto come irreligiosità. Abbiamo usato anche questo termine. Bene, nell'irreligiosità, cioè andando contro la virtù di religione, che ricordiamo è quella virtù che ci porta a rendere a Dio l'onore che gli è proprio, a essere attenti, zelanti appunto nei confronti di questo culto. Non per il culto in sé, ma precisamente per colui al quale è rivolto, e quindi in questo senso il culto in sé diventa importante in relazione a colui al quale è rivolto. Dunque, in questa carrellata di vizi contrari per difetto alla virtù di religione, abbiamo visto le mancanze di reverenza, di rispetto, di onore rivolte contro Dio stesso, la persona stessa di Dio. Abbiamo visto, se vi ricordate, il tentare Dio, la tentazione di Dio e lo spergiuro, e poi però vi sono, e vedremo oggi, delle mancanze di riverenza verso le cose sante, che fanno parte comunque dei vizi contro, per difetto, contro la virtù di religione. Dunque, se c'è una distinzione tra il peccare direttamente contro Dio, quindi di riverenza rivolta direttamente verso Dio, e l'irriverenza rivolta verso le cose sante, c'è una distinzione, tuttavia entrambe ricadono sotto la mancanza, il difetto della virtù di religione. E quali sono queste le due fondamentali irriverenze contro le cose sante? Sono il sacrilegio e la simonia, che vedremo appunto oggi. Allora, San Tommaso dedica la questio 99esima al sacrilegio. Nel primo articolo, come lui fa di consueto, no? Esordisce appunto cercando di definire di che cosa si tratta in questo caso il sacrilegio, quindi di definire quello che sta trattando per evitare di vagare, essere imprecisi e prendere fischi per fiaschi, insomma. Allora, nell'articolo primo, San Tommaso definisce il sacrilegio richiamando l'idea di sacro, questa idea fondamentale che abbiamo già visto, ma mai come nel nostro tempo ripetita iuvant. Allora, che cos'è una cosa sacra, una persona sacra, un luogo sacro? È ciò che è separato da altro, sacer, quindi separare, dividere, distinguere, per ordinarlo al culto di Dio. Una consacrazione di un posto, di un oggetto, di una persona, indica sempre questo duplice movimento, una separazione per essere ordinato esclusivamente al culto di Dio. Ora, in questo senso, la cosa consacrata, il luogo consacrato, la persona consacrata diventa come divina, in che senso? Non che diventa un feticcio della divinità, non che diventa una persona consacrata diventa santa, no, non funziona così. Ma nel senso che appartiene a Dio, è come una, chiamiamo così, entra nella sfera di Dio. In questo senso diventa divina e non può essere sottratta a questa sfera, proprio perché è stata dedicata a Dio, consacrata. Ora, San Tommaso spiega che a quella cosa, a quell'oggetto, a quel luogo che viene consacrato a Dio, dice, si deve ad essa, essa cosa, un certo rispetto che ridonda su Dio stesso. Importantissimo. Cioè, onorare le persone consacrate, avere rispetto del luogo sacro, avere rispetto delle cose sacre, non utilizzarle come se non fossero sacre, quindi per usi profani, non renderle accessibili a chiunque. Poi entreremo nei dettagli di come San Tommaso, alcuni esempi in altre questioni, che poi di fatto nella storia della Chiesa erano diventate cose assolutamente normali, che adesso purtroppo non lo sono più, ma che devono essere recuperate. Dunque, tutto questo ha a che fare col rispetto dovuto a Dio, perché col rispetto che noi abbiamo verso le cose sacre, i luoghi sacri, le persone sacre, in quanto consacrati, ritonda su Dio stesso. E qui ci riagganciamo a quello che dicevamo all'inizio, cioè di come la virtù di religione, i difetti, scusate, contro la virtù di religione abbiano questa distinzione tra quelli diretti verso Dio e quelli verso le cose sante, ma quelli verso le cose del sante ritondano su Dio, quindi in qualche modo sono rivolte a Dio, non direttamente, ma mediante degli oggetti, delle cose, delle persone che sono a lui consacrate, che sono state dedicate per il culto di lui. Questa idea fondamentale del rispetto di Dio, dell'onore dovuto a Dio, della riverenza dovuta a Dio attraverso le cose sante è un'idea che abbiamo un po' perso, perché per noi, come vi dicevo già tante altre volte, diventa automatico di ah, ma no, l'importante è amare Dio, il resto è tutto esteriorità, è tutto fariseismo. È assolutamente un'idea che nella mentalità medievale, in questo caso, perché stiamo parlando di San Tommaso, ma San Tommaso recupera tutta una tradizione precedente e quello che insegna Tommaso viene di fatto insegnato e perpetrato dalla Chiesa per secoli, è assolutamente il contrario. Cioè, l'onore a Dio non viene scalzato dalle cose consacrate, al contrario, viene rafforzato. Bene, allora, qual è diciamo così, la caratteristica, la specie, la specificità, ecco, San Tommaso la chiamerebbe la ragione formale del sacrilegio. Che cosa caratterizza il sacrilegio in quanto tale? San Tommaso lo definisce così: è una violazione di una cosa sacra mediante una mancanza di rispetto. Il Catechismo della Chiesa Cattolica al 2120 dice che il sacrilegio consiste nel profanare o nel trattare indegnamente i sacramenti e le altre azioni liturgiche, come pure le persone, gli oggetti, i luoghi consacrati a Dio. Il sacrilegio, aggiunge il Catechismo, è un peccato grave, soprattutto quando è commesso, vedremo, contro l'Eucaristia, perché in questo sacramento ci è reso presente sostanzialmente il corpo stesso di Cristo. Dunque, riflettiamo un attimo su questa specificità, cioè, che cos'è il sacrilegio? È la violazione di una cosa sacra. Cosa vuol dire violazione? Vuol dire mancanza di rispetto. Cosa vuol dire mancanza di rispetto? O, secondo la dizione del catechismo, trattare indegnamente, cioè in un modo che non è degno di quella cosa. Vuol dire precisamente utilizzarla, trattarla come se non fosse consacrata, come se non fosse sacra, come se non fosse dedicata al culto di Dio. Cioè come se fosse una cosa, un luogo, una persona come tante altre. Vedete che è sottile, cioè non si, tante volte noi abbiamo un'idea del sacrilegio, beh, sacrilegio, non so, uno che va a rubare le ostie dal tabernacolo e poi le mette in vendita su eBay oppure ci fa, non so, una messa nera. Certamente qui siamo come dire, al vertice in basso, ecco, del sacrilegio, ma non è solo questo, cioè sono tutti quegli atti che portano a utilizzare cose o persone o luoghi consacrati come se non lo fossero. Quindi vengono trattati indegnamente, perché appunto trattare qualcosa di consacrato come se non lo fosse, qualcosa di sacro come se non lo fosse, qualcosa di dedito al culto di Dio, esclusivamente a Lui, come se non lo fosse, significa di fatto sostanzialmente commettere un sacrilegio. E San Tommaso distingue appunto tre categorie di sacrilegi, cioè quello contro le persone sacre, quelli contro il luogo sacro, i luoghi sacri, e quelli contro le cose sacre. ovviamente lui dice che peccare contro una persona consacrata è più grave che peccare contro un luogo sacro, che non significa che peccare, commettere sacrilegio contro un luogo sacro vada bene, d'accordo? È una gerarchia di gravità. Per quanto riguarda le cose sacre, San Tommaso si diffonde un pochino di più e spiega che anche qui c'è una gradazione. E come abbiamo già visto nel Catechismo della Chiesa Cattolica, anche San Tommaso spiega che il primo posto nelle cose sacre lo hanno i sacramenti e il primo posto nei sacramenti lo ha l'Eucaristia. Perché? Per la ragione che ci ha detto, che ci ha consegnato il Catechismo della Chiesa Cattolica e che San Tommaso ribadisce, o meglio, è il catechismo che ribadisce l'insegnamento in questo caso di San Tommaso. E cioè San Tommaso dice l'Eucaristia contiene Cristo medesimo, quindi il sacrilegio commesso contro questo sacramento è il più grave di tutti, perché Cristo è la persona sacra per eccellenza ed è presente realmente, sostanzialmente nel sacramento dell'Eucaristia. Da qui la meticolosa premura della Chiesa per rispettare il Santissimo Sacramento, per onorarlo, per venerarlo attraverso azioni esterne, quindi gesti di riverenza particolari, di adorazione. Pensate all'adorazione eucaristica, no? L'accensione delle candele. L'incensazione, i paramenti particolari che il sacerdote dovrebbe indossare, e pensate al decoro della custodia eucaristica nel tabernacolo, pensate alla modalità con cui bisogna ricevere l'Eucaristia, l'attenzione con cui bisogna evitare di profanare ogni singolo frammento eucaristico, perché ogni singolo frammento eucaristico contiene tutta la persona del Signore Gesù nel suo corpo, sangue, anima e divinità. Non sono meticolosità da così persone un po' bigotte, ma sono segnali che esprimo, e di fatto sempre in modo inadeguato, perché è un modo sempre, sempre umano, ma che cercano di esprimere il più possibile il rispetto per la realtà della persona presente nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Subito dopo l'Eucaristia vengono rispettivamente gli altri sacramenti e dopo i sacramenti vengono, e dice San Tommaso, i vasi sacri, cioè quei vasi che vengono, che venivano consacrati proprio per ricevere al loro interno la materia del sacramento. E pensate che da sempre nella Chiesa ed uso, ripeto anche questo purtroppo è un uso che non c'è più, San Tommaso ne parla, San Tommaso dice che le specie consacrate, in questo caso il pane, il vino, non devono essere toccate se non da mani consacrate, cioè da mani di almeno diaconi, sacerdoti o vescovi, da chi ha ricevuto appunto l'ordine sacro. Gli altri non lo devono toccare se non in caso di necessità, per esempio, pensate, nei tempi di persecuzione dove, come dire, l'Eucaristia doveva essere portata a chi era in attesa della pena di morte, e in quel caso venivano preferibilmente, per esempio, utilizzati i bambini in quanto ritenuti più puri, no? Più mondi, ma anche, vi dicevo, i vasi sacri, cioè in particolare il calice e l'apisside, quelli non dovrebbero essere toccati se non dai sacerdoti, il corporale, che è quello più prossimo al contatto con le specie consacrate, non dovrebbero essere toccati se non dai sacerdoti. Pensate un po' l'importanza, come tutti questi elementi aiutano a custodire la sacralità, cioè il senso dell'ordinazione al culto di Dio, e quindi per questa ridondanza di cui abbiamo parlato, la riverenza ricade su Dio stesso. Tutti elementi, tutti i gesti che, ahimè, abbiamo perduto, ma che dobbiamo assolutamente recuperare, perché perdere questi gesti, guardate, significa perdere gradualmente il senso di Dio, il senso di Dio come Dio, come il santo per eccellenza, perché non serve averlo nella mente se poi nella pratica facciamo esattamente il contrario, perché poi finisce che andiamo a pensare per come agiamo, è normale che sia così. Ecco, e poi vengono, dice, le immagini sacre, le reliquie, gli oggetti decorativi, i paramenti e quindi i beni destinati ai ministri sacri. C'è una gerarchia nelle cose sacre, contro le quali appunto si può peccare di sacrilegio, che è appunto un peccato molto grave. Nella questio successiva, la centesima, San Tommaso parla della simonia. Che cos'è la simonia? Consiste nel comprare o vendere e le cose spirituali. Ora, perché non si possono comprare, non si possono vendere le cose spirituali? San Tommaso dà tre ragioni fondamentali, una più bella dell'altra. La prima è che il denaro, la cosa materiale, non è in grado di, come dire, corrispondere alla dignità di qualcosa di spirituale, cioè qualcosa di incommensurabile. Dunque, pretendere di acquistare un bene spirituale con qualcosa di materiale, cosa comporta? Significa in qualche modo pensare a una equiparazione tra il materiale e lo spirituale. Ma ancora di più, perché San Tommaso ci spiega molto chiaramente che le cose sacre appartengono a Dio, cioè non appartengono agli uomini, gli uomini non possono farne quello che vogliono. E i ministri di Dio non ne sono i padroni, ne sono gli amministratori. Dunque, l'amministratore, diciamo così, non può prezzare qualcosa che non gli appartiene. Questa è un'idea importantissima, cioè le realtà spirituali, i sacramenti, la predicazione della parola di Dio, tutto questo non appartiene agli uomini. Non appartiene al Papa, non appartiene al Vescovo, non appartiene al Parroco, non appartiene a me, appartiene a Dio. Tutti gli altri sono nella loro, come dire, vocazione specifica, sono degli amministratori. Terzo ed ultimo, che è un po' una conseguenza di quello che abbiamo detto, perché le cose sacre derivano dalla gratuità di Dio. E quindi, se Dio dà benefica gli uomini con le realtà spirituali in modo gratuito. Gratuito non vuol dire così tanto al chilo, ovviamente, c'è un'importanza di una disposizione, però gratuitamente dal punto di vista di una possibilità di acquisto materiale, quindi se Dio li dispensa gratuitamente, gli uomini non possono dispensarli attraverso una, come dire, un costo, un prezzo. Ora, bisogna capire questo, no? Il peccato di simonia ci dice che non è mai lecito dare del denaro o in generale dei beni materiali o delle prestazioni per avere dei sacramenti o dei benefici spirituali. Diverso è invece dare un'offerta per il sostentamento di quei ministri che vivono del culto, cioè che vivono della dispensazione delle cose sacre. Ma appunto l'offerta è una cosa, il prezzo da pagare è un'altra. Qui bisogna essere sempre molto molto attenti, anche il Catechismo al 2121 ci dice proprio questo, che la simonia consiste in questo acquisto o vendita delle realtà spirituali, si chiama così perché rimanda all'episodio di Simon Mago, no? Narrato nel capitolo ottavo degli Atti degli Apostoli, che appunto voleva comprare i beni, i doni di Dio che vedeva agire negli Apostoli. E quindi ci dice il Catechismo che è impossibile appropriarsi i beni spirituali e comportarsi nei loro confronti come un possessore o un padrone, dal momento che la loro sorgente è in Dio. non si può che riceverli gratuitamente da lui. Diverso invece, vi dicevo, 2122, il dovere di sostenere i ministri di Dio, coloro che dispensano i beni di Dio. Ma siamo in un altro ordine, siamo nell'ordine delle offerte. Queste offerte poi possono essere, proprio per evitare abusi personali, possono essere stabilite dalla Chiesa. Ma qui c'è, come dire, un filo sottile. In qualche modo la dispensazione dei sacramenti, soprattutto quando parliamo dei, diciamo così, di quelli più fondamentali, cioè il battesimo, l'Eucaristia, la cresima, la confessione, l'unzione degli infermi, non deve essere soggetto a una tariffa previa. Non è che dice, vabbè, se tu non mi dai l'offerta io non ti do il sacramento, perché è chiaro che la chiamiamo offerta, ma di fatto poi diventa in qualche modo un dout des, entriamo in qualche modo nello scambio. E qui bisognerebbe veramente ripensare certe forme, che conosciamo soprattutto in alcuni paesi di lingua tedesca, dove la mancata corrispondenza di una vera e propria tassa versata alla Chiesa corrisponde sostanzialmente a una scomunica della persona, cioè la persona non può più ricevere i sacramenti. Perché qui siamo veramente al limite, perché se è vero che è doveroso sostenere i ministri del culto, dall'altra parte non si può in qualche modo legare in modo così diretto e così forte l'amministrazione dei sacramenti, soprattutto, ripeto, i sacramenti, quindi non qualcosa magari di, tra virgolette, più periferico e meno essenziale, non lo si può subordinare in modo così automatico al versamento di una tassa, perché poi diventerebbe difficile sostenere che non è, che non è simonia, se non appunto attraverso un uso molto libero, un po' lezioso delle parole, dicendo ma no, noi chiediamo un'offerta, sì, ma in fondo un'offerta così obbligatoria da far scattare il fatto, sostanzialmente una scomunica, diventa simonia, non è più un'offerta, diventa di fatto una compravendita. Bene, ci fermiamo qui, abbiamo concluso la parte relativa alla virtù di religione. Ecco, la prossima volta facciamo un po' un incontro dove cerchiamo di fare un po' una sintesi di questa parte e magari cerchiamo un pochino anche di vedere dei risvolti molto concreti nella nostra vita cristiana, nella nostra vita sacramentale, nella nostra vita liturgica, per cercare appunto di correggere partendo da ciascuno, da se stesso, dalla propria famiglia, dal proprio ambiente, quelle storture che in qualche modo si sono inserite nel corso del tempo. Questo è purtroppo normale, nel senso che se non si vigila, è chiaro che in tutti gli ambiti, intendiamoci, non solo quello della virtù di religione, si rischia poi di piano piano ritenere come normali cose che invece non sono normali, ma costituiscono dei veri e propri peccati contro questa virtù, o se non sono peccati, ma ci predispongono in qualche modo in quella direzione.